leggere e condividere i primi passi di Giovanni, capitolo 17. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te, poiché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io, Gesù che parla, ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Questo brano è l'inizio della preghiera di Gesù, che è nota come la preghiera sacerdotale. E Gesù fa questa preghiera subito dopo che ha parlato ai suoi discepoli, senza parabole, gli ha parlato in parabole, senza parabole questa volta, e gli ha parlato del piano della salvezza, la morte, la resurrezione e la sua venuta, che lo possiamo trovare nel capitolo 16. E quando ha finito il suo sermone per i discepoli, gli dice: Vi ho detto queste cose, che è alla fine del capitolo 16, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Questa è una sorta di frase di commiato di Gesù verso i suoi. Infatti, dopo aver detto queste cose, cosa fa? Alza gli occhi al cielo e inizia a parlare con Dio. Inizia a pregare a favore dei discepoli stessi, in questa preghiera sacerdotale. Ma prima però di intercedere per i discepoli, pregare per loro, spende la prima parte della preghiera per pregare per se stesso. È il brano che abbiamo letto. Questo è il contesto. Entrando nel merito, cosa fa Gesù? Gesù chiede al Padre di essere glorificato, cioè di portare a compimento la sua missione affinché il nome di Dio sia glorificato. Gesù ormai sa che è il tempo di tornare dal suo Padre e di riavere la gloria insieme a Lui. Però prima di riavere la sua gloria bisogna che tutta l'opera che il Signore ha previsto per lui sia compiuta, e in quest'opera è compreso il suo sacrificio. E quindi è necessario che Gesù sia obbediente fino alla fine al piano di Dio e che il Padre poi lo glorifichi ulteriormente con l'opera della risurrezione. E tutti questi versi sono abbastanza densi di significato, e tra l'altro la parola gloria e glorificare compare tantissime volte. E li vediamo tutti. Inizia con: Padre, l'ora è venuta, glorifica tuo figlio, affinché il figlio glorifichi te. E in questo primo passo vediamo come la gloria quindi non parte dall'uomo, anche nel caso di Gesù, uomo. Anche nel caso di Gesù, proprio come uomo, la gloria proviene da Dio e poi la gloria ritorna a Dio sulla base del comportamento dell'uomo. Tu prima glorifichi tuo figlio e poi dopo affinché il figlio possa glorificare te. Gesù chiede quindi prima al Signore di poter ricevere la sua gloria, di essere onorato da Dio, e solo dopo essere stato glorificato da Dio potrà tornargli indietro la gloria. Perché sappiamo che in noi, in Gesù non tanto, ma in noi non c'è nulla di buono, non possiamo produrre dei buoni frutti da soli. Abbiamo bisogno di un intervento divino, dobbiamo temere Dio, dobbiamo conoscerlo, dobbiamo ubbidirgli, essere riempiti del suo amore e della sua gloria. E solo dopo che abbiamo ricevuto questo da parte di Dio nella nostra vita possiamo ritrasmetterlo agli altri. Non può nascere in noi. E se non fosse così non avremmo nulla da dare. Quindi anche noi, come Gesù, dovremmo pregare: Signore, glorificami, affinché possa glorificare te con tutto me stesso. Però qual è il modo in cui Gesù dà gloria a Dio? Il verso continua e lo spiega. Gesù poiché gli hai dato autorità su ogni carne, perché egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. E questa è la missione di Gesù sulla terra, dare la vita eterna. E per Gesù glorificare Dio voleva dire semplicemente, tra virgolette, essere ubbidiente al piano del Padre, piano che prevedeva appunto il suo sacrificio espiatorio affinché potesse dare la vita a tutti quelli che avessero creduto in lui. Ma proseguendo ancora, vediamo meglio il modo in cui Gesù dice di glorificare il Signore. Ed è questo il passo che mi ha colpito più di tutti. Dice: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Avendo compiuto, non sono le parole che portano la gloria a Dio, non è quello che pensiamo, quello che diciamo, ma è quello che facciamo. È il modo in cui gestiamo la gloria che abbiamo ricevuto dal nostro Signore che fa la differenza. E non è neanche quello che noi vogliamo fare per Dio, dargli gloria. E Dio si glorifica facendo quello che Lui ci chiede di fare, non è quello che noi pensiamo sia meglio. Infatti Gesù ha compiuto l'opera che il Padre gli ha dato da fare. Non ha fatto del suo meglio per il Signore sperando che al Padre andasse bene così. La vita cristiana sappiamo che non è anarchia, non possiamo fare quello che vogliamo. Abbiamo un Signore, un Padre, che è il nostro capo e abbiamo bisogno da Lui le indicazioni su come dobbiamo muoverci. Spesse volte mi è capitato di pensare, di fare qualcosa per il Signore senza magari aspettare o ricercare nella parola qual era veramente la sua volontà. E dopo un po' chiaramente si vedevano i frutti, cioè che il progetto, la cosa che volevo fare si interrompeva, non andava avanti. E queste sono state continuano a essere delle belle lezioni. Ma la Bibbia è bella perché oltre agli esempi positivi possiamo trovare anche tanti esempi negativi, tra virgolette. Nella Bibbia si viene parlato di uomini, di persone come noi, peccatori. E questi uomini non tutti erano perfetti, anzi, tutti erano imperfetti. E quindi, oltre alle cose buone che sono elencate nella Bibbia, ci sono anche delle cose non buone. E da queste cose non buone possiamo imparare molto. Per esempio, il passo con cui ha iniziato Riccardo oggi è un bel esempio, che io l'ho preso da 2 Samuele 7, i primi 5 versi. Dice che quando il re Davide si fu stabilito nel suo palazzo e il Signore gli ebbe dato riposo liberandolo da tutti i suoi nemici che lo circondavano, disse il profeta Nathan: vedi, io abito in un palazzo di cedro e l'arca di Dio sta sotto una tenda. E Nathan rispose al re: va, fa tutto quello che hai in mente di fare, perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte la parola del Signore fu rivolta a Nathan in questo modo: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, saresti tu quello che mi costruirebbe una casa perché io vi abiti? A Davide quindi era venuta la nobilissima, per carità, idea di costruire una casa per il Signore. Pensava di dargli la gloria in questo modo, ma era quello che Dio voleva? No, non era. Possiamo leggere che non era quello. Notare che anche il profeta Nathan consultò il Signore per questa idea, però appena Davide l'ebbe, lui dice: sì, va benissimo, a posto. Poi però abbiamo letto che non fu proprio così. Questo esempio quindi ci mostra come i nostri desideri, le nostre intenzioni, persino quelli migliori non siano quelli sempre, quelli, cioè, non siano quelli di Dio. E un altro bel esempio, un po' più corposo, lo troviamo in Isaia 58, dal verso 3. Qua si parla del popolo di Dio. Perché dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai visti? Quando ci siamo umiliati non lo hai notato? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni, come colpite con un pugno malvagio. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. È forse questo il digiuno di cui mi compiaccio il giorno in cui l'uomo si umilia? Curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere? È dunque questo ciò che chiami digiuno, giorno gradito al Signore? Qui c'è un problema ulteriore, perché in questo caso il popolo di Dio è apparentemente ubbidiente a un comandamento del Signore, però è solo una cosa di facciata. In realtà loro stanno seguendo il comando del Signore, che è quello di digiunare, però lo fanno in modo disonesto, in modo che non è conforme a tutte le qualità etiche e morali che il Signore richiede. E proprio nei primi versi vediamo l'azione malvagia dell'uomo, tentare di ubbidire a Dio in modo legalista, superficiale, anzi proprio in modo doppio. Usano il giorno del digiuno come un pretesto per non lavorare, però fanno fare i propri mestieri agli altri e li opprimono pure. Si sentono a posto con Dio perché osservano la legge, però è solo un'ubbidienza così, di facciata. È come se noi, dovendo ubbidire al comandamento non rubare, chiediamo a qualcuno di farlo al posto nostro, insomma. E se questo poi si rifiuta di farlo, lo meniamo pure. Insomma, più che un comportamento cristiano, è un'azione un po' mafiosa. Però questo è quello che succedeva in realtà. Infatti non è l'atto, nella fattispecie del digiuno, non è l'atto in sé del digiuno che piace a Dio, però è l'azione che il digiuno produce in chi lo esercita, cioè che il digiuno produce l'umiliazione di se stessi, la ricerca di Dio, la comunione con Lui. E questo è che importa al Signore, non l'atto legalista. Però, e qua prosegue sempre in questi versi dopo il verso 5, e c'è la contrapposizione agli errori umani e c'è quello che il Signore vuole, la soluzione divina, cioè il modo corretto in cui Dio chiede di essere glorificato. Il digiuno che io gradisco non è forse questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo? Non è forse questo, che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Ecco, abbiamo visto che Dio è glorificato e gradisce questa gloria, il digiuno che io gradisco. Anche in questo caso non sono le azioni in sé che danno gloria a Dio, bensì il cuore umile che porta a fare questa azione. E tutte queste azioni che noi leggiamo, spezzare le catene, spezzare il giogo, liberare le persone, sono tutte conseguenza della nostra vicinanza al Signore. Se siamo vicini a Dio saremo cambiati dalla sua luce, saremo cambiati dalla sua presenza. E di conseguenza questa luce che noi riceviamo da Dio potremo rifletterla verso gli altri, che non siamo noi che emettiamo luce, noi la possiamo solo riflettere. Ma se siamo lontani da Dio non potremo mai risplendere della sua gloria e non potremo neanche dare per conseguenza a Lui la gloria che Lui stesso ci dona e che vuole in cambio. E quindi, stando vicini a Dio e producendo con la nostra vita di tutti i giorni quelle azioni che diano gloria al nostro Redentore e Creatore, saremo in grado di ricevere le sue promesse. Solo in questo modo. E infatti, continuando sempre in Isaia, arrivano le promesse. Allora la tua luce, allora significa una volta fatto quello che Lui vuole, la tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, cioè subito. La tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà. Griderai ed Egli dirà: eccomi. Se tu, togli di mezzo a te il giogo, il dito accusatore, il parlare con menzogne. Se tu supplisci ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno. Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa. E tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Queste sono delle promesse veramente bellissime che ciascuno vorrebbe per sé. Per questo brano ci sono delle condizioni, ci sono dei se. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il dito accusatore, il parlare con menzogna, è una condizione negativa, sta dicendo quello che no, non bisogna fare, che era quello che il popolo di Dio faceva. Se tu supplisci ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto. Questa è la condizione positiva. Oltre a non fare delle cose, dobbiamo farne altre che sono richieste da Dio. Penso che la strada che dobbiamo seguire è allo stesso tempo semplice, ma anche ardua. Semplice perché è sufficiente ubbidire al nostro capo, basta fare quello che lui ci chiede. Abbiamo la sua parola scritta, dove è indicata tutta la sua volontà. E sappiamo che la sua parola non si contraddice, è perfetta, va studiata e seguita. Abbiamo l'arma della preghiera, con la quale possiamo ricevere da Dio delle parole specifiche anche per la nostra vita. Possiamo con la preghiera avere comunione e dialogo con il Signore, essere riempiti di forza, di saggezza per affrontare tutte le prove, tutti gli ostacoli che ogni giorno, questo è sicuro, si presenteranno. Allo stesso tempo, però, nella semplicità, il cammino è anche difficile, è arduo. È difficile perché siamo uomini, che fa rima con peccatori. E la nostra umanità sappiamo che è insanabilmente malvagia. In Romani 7,14 dice: sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ed è l'Apostolo Paolo che dice queste cose. E se lo dice Paolo, che per noi è un esempio, una sorta di cavaliere senza macchie, senza paura del cristianesimo, non possiamo pensare di essere esenti da questi problemi. E tornando al verso iniziale di Giovanni 17, alle parole che dicono: io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare, vediamo come queste parole ci sfidino a seguire l'esempio del nostro Maestro, per poter arrivare con successo a quello che c'è dopo, al verso successivo. Ora, oh Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Noi non siamo Gesù, non ci spetta la gloria come a Lui. Però possiamo ricevere comunque da Dio quell'onore che non farebbe mai mancare a chi segue con fedeltà il suo cammino. Dio come ci onora con la messa in atto delle sue promesse. Come abbiamo visto in Isaia, se noi facciamo la nostra parte, se viviamo con ubbidienza alla volontà del Padre, se abbiamo un'etica corretta. Mi è piaciuto il termine etica, sono andato un po' a cercarmelo, che è una parola greca. Ethos, c'è anche un giornale, che significa carattere, comportamento, costume, consuetudine. Non è proprio una parola biblica, però è un ramo della filosofia che studia come distinguere i comportamenti umani in buoni, giusti o moralmente corretti, rispetto ai comportamenti ritenuti invece cattivi o moralmente inappropriati. La nostra etica deve essere quindi dettata dal timore e obbedienza a Dio. E anche etica è una parola che comprende tante cose, e come questo, tutta questa nostra etica di obbedienza deve coinvolgere tutto noi stessi, non l'esteriore, ma cuore, anima e mente. Deve coinvolgere il nostro corpo, la nostra carne, come il nostro spirito, perché noi siamo un tutt'uno e non possiamo avere lo spirito di Gesù se il nostro corpo si comporta in modo opposto. È vero, Dio ci ama, ci ha amati, continua a farlo, a prescindere. come dice sempre Paolo nei Romani, al capitolo 6, il fatto del peccato non può essere una scusa per continuare a peccare. Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Sforziamoci quindi con tutto noi stessi proprio di seguire l'esempio di Gesù e di fare la sua perfetta volontà, perché la sua volontà è perfetta nella nostra vita. E la volontà sua non basta conoscerla, bisogna studiarsi di applicarla ogni giorno con il suo aiuto, perché da noi possiamo fare poco. Possiamo metterci l'impegno, però è quello che riceviamo da Dio che dobbiamo farlo fruttare al meglio. Ed è solo così, quando riceviamo questa gloria da parte di Dio, che possiamo trasmetterla agli altri, e quando questa ritrasmissione della sua gloria porterà gloria a sua volta anche a chi ce l'ha donata, cioè al Padre. E io ho finito, volevo solo dire l'ultima cosa, che ci sono due tipi di cristiani, no? C'è la pubblicità della Coop in giro, ci sono due tipi di biscotti, no? quelli buoni e quelli buoni che costano poco. Vabbè, ci sono due tipi di cristiani, quelli che dicono di esserlo e quelli che invece lo sono. Ecco, io voglio appartenere a questa seconda categoria.